ci affidiamo in questa messa all'intercessione di due santi, uno è Sant'Antonio, che ci ha fatto tardare un po' l'inizio della messa perché sono rientrate le sue immagini nella chiesa della Bolognina, per ora solo rientrate, verranno installate invece il giorno della visitazione. E l'altro è San Filippo Neri, di cui oggi è la memoria e al quale affidiamo tutto il nostro rapporto con i malati, con i poveri, con i pellegrini che lui ha servito nella sua vita, soprattutto a Roma, con uno spirito di grande gioiosità che pure gli chiediamo. Ecco, oggi nella nostra lezione quotidiana compare per la prima volta, mi sembra, perlomeno nel discorso della montagna, la parola fratello, che è il grande regalo che il Signore Gesù ci ha fatto con la sua incarnazione, il dono di chiamarci suoi fratelli e di chiamarsi nostro fratello, e quindi di aprire un orizzonte nuovo di fraternità con tutti gli uomini. Chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati, specialmente alla luce del Vangelo di oggi, i nostri peccati contro la carità, contro la comunione.
Dal versetto 21 è considerato che se quello che ha detto agli antichi non ucciderai è Dio, è lui che dice qualche cosa per precisare questa parola, si presenta già perlomeno allo stesso livello di Dio. Questo mi sembra un momento di grande forza, di grande, soprattutto per quelli che lo ascoltavano e quindi dovevano decidere di credere a chi diceva una cosa non per abolire, perché poi le cose che dice sono tutte una ripresa di elementi, se vogliamo dire, dell'Antico Testamento, però dice proprio la stessa cosa, dice qualcosa di molto più grande, di molto più forte, dice una cosa che va forse nel senso del completamento, come diceva, non sono venuto a abolire ma a completare. A completare, cioè a rendere reale, a realizzare. E quindi è un insegnamento, forse non so se c'è un altro punto che faccia più impressione da questo punto di vista, cioè, di essersi messo sul piano di una, non solo di un commento, ma di una, di un prolungamento e di una chiarificazione del comandamento in base alla sua autorità.
A me sembra che nel proseguo del testo il Signore ci voglia far capire che se si arriva al giudizio con il fratello, il giudizio in ogni caso è sfavorevole. Non si dà il caso che se tu non ti accordi con il fratello, bene, il giudizio è a tuo favore, è sfavore suo. Evidentemente i due paragrafetti, dal 22 al 24, dal 26 al 25 al 26, sono paralleli, quindi mi sembra che la seconda parte voglia indicare appunto questo. Se tu non ti accordi, se tu non ti riconcili con il tuo fratello, il giudizio in ogni caso è sfavorevole, non è che è un problema di avere ragione o no. Insieme a questo, appunto, io ho fatto una lettura che mi è stata suggerita dalla lettera di Giacomo, senza togliere niente, anche la severità del testo, è una ricerca, una necessità di coerenza, però Giacomo al capitolo 2 dice così, tra l'altro unendo il testo di oggi e quello di domani, dice: chiunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto. Infatti, colui che ha detto non commettere adulterio, ha detto anche non uccidere. Ora, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, ti rendi trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia invece è sempre la meglio nel giudizio. Allora io ho pensato che in un qualche modo il Signore indica il fatto che non uccidere è talmente vicino agli atti quotidiani che abbiamo, forse proprio per farci capire tutto questo, che in ogni caso questa, in un certo senso anche aggravamento del comandamento, serve appunto per farci capire che la via, il dono che lui ci ha dato è quello della misericordia, del ricevere misericordia, che però implica e anche impone il fatto di avere misericordia. Quindi ho pensato che anche quello che precede, che regge tutto il testo di oggi, è quello che segue, cioè il discorso della giustizia, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, questa giustizia, oggi l'ho pensato come appunto la misericordia, quello che è giusto, davanti anche a queste parole del Signore, che io penso nessuno riesca ad adempiere completamente, è la misericordia. Appunto, forse i farisei pensavano che era possibile obbedire al comandamento non uccidere, non fare adulterio, no? Io ho l'impressione che qui il testo vuole dire questo. Vuol dire riconciliati con tuo fratello, vivi nella misericordia, perché altrimenti il giudizio è sfavorevole in ogni caso. E la giustizia è questa qua, è giusto che tu ti riconcili con tuo fratello in ogni caso, è giusto che tu viva nella misericordia con tuo fratello.
Per me è stato preziosissimo questo radicale superamento del problema del torto e della ragione. Se litighiamo, siamo già a torto. E anche se litighiamo avendo ragione, non è valido questo motivo. Allora sono stato preso per mano e per il cuore e condotto in questa direzione. La comunione fraterna, la comunione d'amore è talmente importante che supera ogni ragione di giudizio e di divisione. E anche se, come pare dal testo, si vuole pensare di arrivare a una certa verità, Per arrivare a quella verità bisogna partire dalla comunione. Mentre questo per noi è quasi irrazionale, insomma, quindi ci viene spontaneo dire: intanto vediamo chi ha ragione e chi ha torto. Invece la parola del Signore mi suggerisce questo: intanto stabiliamo la comunione fra di noi. Avevo pensato, infatti, ristabiliamo, ma poi mi è entrato di più nella testa e nel cuore semplicemente questo stabiliamo, che non lascia nessuna possibilità di ragione a qualsiasi divisione e conflitto. E quindi ci dice, fra l'altro, una cosa bellissima, e cioè che secondo il Vangelo la via della verità parte dalla comunione, non da un giudizio sulle persone e sulle cose. Invece, se partiamo dalla comunione, mi sembra che la parola evangelica oggi voglia darci la bella notizia, che quindi sicuramente arriveremo alla verità.
A me quello che ha detto Giovanni piace molto. Aggiungo due piccole cose. Uno, il collegamento con l'altare, che se non c'è la pace, la preghiera, l'offerta non ha senso, perde di senso. E l'altra è su questa faccenda del versetto 23, che tu Giovanni hai detto se due litigano, ma in realtà a me pare anche che ci sia una cosa ancora più raffinata, e cioè che c'è un altro che ce l'ha con te. Non è detto che tu ce l'abbia con questo, ma semplicemente è lui che sta male, e allora però è ben enorme questo passo della pace, perché tu, se va bene, sei anche tranquillo e vai a cercare lo stesso, perché è lui che sta male.
Certo.
Mi sembra enorme questa cosa.
Ma aggiungerei il fatto che il fratello che è stato nominato fino al versetto 24, dal versetto 25 diventa un avversario in giudizio. Quindi c'è anche questa possibilità di un rapporto che degenera, e quindi perdi i connotati di quella persona come fratello e lo senti come un avversario. Ma nonostante questo c'è una possibilità di recupero, perché qui è proprio questo che viene previsto, che ci sia un cammino insieme e che durante il cammino ci si metta d'accordo, si facciano dei pensieri buoni. Letteralmente l'espressione, la rara espressione, vuol dire abbi un pensiero benevolo, cerca in qualche modo quindi di addolcire le tue ragioni, le tue opinioni, diventa in qualche modo accomodante con quello di colui che è tuo avversario, anche perché l'altra ipotesi è di dover pagare fino all'ultimo spicciolo, quindi evitare questa cosa, che poi diventa difficilissima. In tanti altri episodi evangelici si dice che poi il debito è impagabile, e quindi è meglio evitare di arrivare alla resa dei conti, e quindi c'è tutto questo spazio del cammino della vita in cui mettersi d'accordo è il sistema più, anche più furbo, ecco, per evitare il peggio.